Inter-Juve 1-0, l'avete vista tutti, l'Inter ha dominato parte del match contro la Juventus, si è portata a casa la partita solo con un autogol, pur avendo avuto tantissime grandi occasioni. La Juventus ha fatto il solletico all'Inter, partendo male nel primo tempo, provando a recuperare la partita nel secondo, lasciando qualche spazio, rischiando anche di prendere gol senza riuscire ad essere efficace in fase offensiva. Basta, questo è il riassunto più semplice e più giusto e corretto e veloce soprattutto di Inter-Juve. Ma al di là di tutto quello che è già stato detto, ne abbiamo parlato ieri sera all'Agora Calciofila, grazie per chi è passato, insomma si è parlato di Inter-Juve a tutto tondo, in tutti i gruppi WhatsApp del mondo, su Twitter, su Facebook, su Instagram, in tutte le dirette, su YouTube, Twitch, trasmissioni televisive, Agora Calciofile del mondo. Però c'è una cosa che secondo me resta sospesa ed è sbagliata, ma almeno per quanto mi riguarda, cioè tirare fuori la critica del per quanto riguarda la Juve sul monte ingaggi. Cioè non si può pensare che la Juve sia inferiore all'Inter, e qui il discorso sulla Juve e l'Inter viene comodo perché è quello più recente, è quello più in voga. Non si può pensare che la Juve sia inferiore all'Inter perché ha il secondo monte ingaggi della Serie A, primo con Pogba. E sti cazzi, cioè rispondiamo proprio semplicemente. E quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire? L'argomentazione è quindi, insomma, hai l'onere sostanzialmente di vincere o provare a vincere o pensare di vincere lo scudetto, perché complessivamente paghi di più i giocatori di tutti. Ma e quindi anche qua? Cioè, ho capito cosa si intende, però secondo me c'è un cortocircuito che va espresso per bene. Cioè, cerchiamo di separare una volta per tutte il discorso calcio, campo, tecnica, pallone, e il discorso conti, trasferimenti, ingaggi, stipendi, ammortamento e tutto quello che volete. Perché sono due cose diverse. Perché rivelo una cosa. Se un giocatore viene pagato tanto, innanzitutto viene pagato da un privato, quindi non c'è un prezzo che attesta il suo valore, che deve essere quello per forza. Se un giocatore viene pagato tanto, sia a livello di ingaggio che a livello di costo del cartellino, non è detto che valga quei soldi. Wow! Rivelazione pazzesca, incredibile! Cioè, il fatto che un calciatore venga pagato tanto non significa che valga quel prezzo lì. Non significa che in quel momento magari valga quel prezzo lì, perché l'operazione di mercato, ok, le condizioni di un'operazione di mercato non vanno di pari passo con il valore del giocatore, con quello che il giocatore può dare in campo, con l'apporto del giocatore all'interno del rettangolo verde nel sistema di gioco. Quindi, per capirci, il discorso Vlahovic è stato pagato 80 milioni non va bene fino in fondo. Cioè, il senso è, Vlahovic è stato pagato tanto e nel momento in cui è stato pagato 80 milioni non valeva 80 milioni, ed è stato preso 80 milioni perché doveva ancora compiere 22 anni, perché doveva completare un percorso di maturazione, perché probabilmente su scala europea era l'attaccante di maggior prospettiva insieme a Haaland. Ok, detto questo, Vlahovic non è stato valorizzato a sufficienza in questi due anni. Prendo Vlahovic perché l'ho messo in copertina. Sì, sicuramente sì. Vlahovic può dare di più alla Juve e la Juve può dare di più a Vlahovic. Certamente sì, ma non per questo bisogna pensare, chiaramente l'attenzione mediatica e tutti i discorsi attorno a questo giocatore stanno da questo punto di vista, ma non per questo bisogna pensare che Vlahovic sia stato pagato 80 milioni valga 80 milioni. Cioè, è stato preso a gennaio da una squadra comunque rivale della Juventus nel campionato italiano, un calciatore molto giovane, un calciatore che sarebbe andato in scadenza a giugno per quanto riguarda, insomma, i 12 mesi che gli rimanevano nel contratto, e quindi probabilmente sarebbe stato preso da qualcun altro a una cifra anche migliore. Quindi la Juventus ha anticipato la concorrenza, ha speso tanti soldi per comprare questo giocatore. Peraltro, ci tengo a ricordare, all'interno di quella sessione di calciomercato vengono venduti Kulusevski e Bentancur. Quindi non sono soldi tirati fuori dal nulla, sono soldi ricavati da altre due cessioni. Al di là di questo, io prendo Vlahovic e dopo faccio altri discorsi da questo punto di vista. il Manchester United. Il Manchester United è il grande disastro del calcio europeo, va bene? E il Manchester United cosa ha fatto in questi anni? Ha preso giocatori a cifre spropositate. Però io vi dico, guardando per esempio lo starting 11 del Manchester United, no, troviamo Maguire, pagato 85 milioni, troviamo Casemiro, pagato 80 milioni, troviamo Anthony, pagato 100 milioni, troviamo Bruno Fernandes, pagato tantissimo, troviamo Højlund, pagato 75, 80, non mi ricordo neanche. Comunque è una sfilza di giocatori che sono stati pagati tantissimo. Quasi quasi, se andiamo a confrontare la formazione dello United con quella del Manchester City, vediamo che lo United ha speso, se non la stessa cifra, quasi di più, ok? Quindi cosa vogliamo dire, cosa vogliamo pensare, cosa vogliamo ipotizzare? Che Ten Hag debba fare 104 punti in campionato perché gli hanno preso X, Y e Z a 80, 70, 90 milioni? Dobbiamo pensare che il Manchester United debba vincere la Champions League per queste motivazioni qui? Non dobbiamo neanche pensare che Manchester United debba arrivare settimo con questa squadra, naturalmente. Non dobbiamo neanche minimizzare quello che può dare Ten Hag al Manchester United, prendendo esempio il Manchester United. Ma non possiamo pensare che Anthony sia un calciatore da 100 milioni e come tale non deve essere trattato, perché è una cifra di mercato che non ha nulla a che fare col suo valore reale. Possiamo pensare che in relazione al prezzo che è stato pagato, Anthony è overrated, quindi sopravvalutato. Perfetto, va benissimo. Ma non è che a questo punto facciamo il legame, bene, prezzo dei cartellini, valore della squadra. No, il Manchester United non ha giocatori che valgono 100 milioni, ha giocatori che valgono la metà, pagati 100 milioni. Ma non significa che abbia una squadra da titolo, da Champions League, superiore al Manchester City, superiore al Real Madrid. Assolutamente no, perché il Real Madrid magari spende 100 milioni, però li spende su giocatori che poi effettivamente valgono 100 milioni. E voi potreste dire, sì, però magari tu spendi tanto su quei giocatori lì, e l'allenatore deve essere bravo a ricavare qualcosa, l'allenatore deve essere bravo a mettere in sistema di gioco. Ma questo è un altro discorso, cioè non c'entra niente. La valutazione non può essere fatta sugli ingaggi dei giocatori, sul prezzo del cartellino. È una cosa insensata. Il Chelsea ha speso 1 miliardo, o no, più o meno, in 3-4 sessioni di mercato, 800 milioni, 900 milioni, ha speso quasi 1 miliardo. E quindi, cioè, cosa mi significa? Significa che il Chelsea sia la squadra più forte della Premier League? Che abbia preso 25 fuori classe? No. Il Paris Saint-Germain ha preso tutti quei giocatori lì e sappiamo come è andata a finire. Li ha presi nell'arco di tanti anni. Il Barcellona, ceduto Neymar, ve lo ricordo, prende Coutinho e Dembélé a 150 milioni a testa, più o meno, ok? E quindi? Cioè, Coutinho e Dembélé valgono 150 milioni, quindi cosa deve fare Valverde? Tirare fuori, vincere la Coppa Interuniversale? Cioè, non so, ragazzi, veramente, io non capisco questo tipo di discorsi. E quindi, in questi giorni, trovo che le argomentazioni fatte sul discorso Juve siano futili. Perché poi naturalmente, insomma, vengono fatte in questo caso imputando qualcosa all'allenatore, alla squadra, alla società, certo. Però se nel corso degli ultimi 2 anni sono state sbagliate delle valutazioni, questo non ha nulla a che fare col momento attuale, ok? Poi se prendiamo i singoli, diciamo, è stato pagato tanto un giocatore perché li meritava, va bene. Ma se pensiamo che il valore di quel giocatore lo dica il cartellino, secondo me ci sbagliamo di grosso. Ci sbagliamo di grosso. E non vorrei proseguire l'argomentazione riguardo alla Juve, chi è stato valorizzato, chi è stato meno valorizzato, all'Inter, chi è stato più o meno valorizzato. Cioè, per esempio, Pavard non vale 30 milioni, Pavard vale 50 milioni. Ok? E quindi cosa vuol dire? Che Inzaghi è un fenomeno? No, Inzaghi sicuramente è molto bravo e ha ottenuto qualcosa di grande da un giocatore che è campione del mondo, campione d'Europa con la Francia e con il Bayern Monaco, che è stato comunque pagato una buona cifra pur essendo in scadenza di contratto. E quindi il discorso possiamo farlo per tutte le squadre, ragazzi, per tutte le squadre. E poi voi mi dite, giustamente, anche qua c'è un'altra argomentazione, perché mi piacerebbe farlo magari, ieri abbiamo avuto un dibattito, però sono state dette più o meno le stesse cose. E voi mi potreste dire, guarda che anche il Manchester City ha speso 100 milioni per Grealish, ok? Però Grealish non è il giocatore più criticato del mondo per questo, anzi è un giocatore che per qualcuno gli vale quei soldi lì. E questo lo dobbiamo a Grealish o lo dobbiamo a Guardiola? Beh, allora, innanzitutto Grealish non vale 100 milioni, ma detto questo, dato che Manchester City vince, giustamente non viene imputato nulla a Guardiola. Però non è che Grealish vale 100 milioni. Grealish è comunque fa bene, fa benino, fa molto bene in certi casi, in un sistema giusto per lui, per le sue caratteristiche, con quello che serve. Poi... Però Grealish non vale 100 milioni, cioè neanche Grealish vale 100 milioni. Cioè, ma questo lo possiamo dire tranquillamente, cioè, senza che... Ah, quindi vinci, non vinci, giocatore fa bene, non fa bene, allora giustifica il suo prezzo. Sì, dipende, perché poi Grealish comunque non vale 100 milioni, però giustamente il Manchester City vince e quindi nessuno critica Guardiola o il Manchester City per l'acquisto di Grealish. È come per dirne uno, cioè Guardiol, quanto è stato pagato? 90 milioni? Guardiol in questo momento non è sotto la lente di ingrandimento, perché il Manchester City vince, perché il Manchester City viene da un buon ciclo e quindi giustamente si dà fiducia a Guardiola perché Guardiol diventerà... sicuramente un gran giocatore. E però neanche Guardiol vale 90 milioni, ma quindi cosa dobbiamo pensare? Cioè, Van Dijk è stato pagato tantissimo e ha dimostrato di valere quei soldi. Ci sono dei casi, cioè non è che non ci siano dei casi, però ci sono anche dei casi in cui quei giocatori non valgono quel prezzo pagato. Cioè, per me è talmente semplice il discorso che finisce qui. Finisce qui, non possiamo, dobbiamo assolutamente separare i conti, i prezzi, i cartellini, gli ingaggi, gli ammortamenti, bla bla bla, tutto quello che volete, che a me, non dico che annoiano, perché per certi versi mi entusiasmano queste cose qua, cioè mi interessano nel valutare anche i giocatori, però dallo stesso punto di vista sappiamo che... Non è corretto comunque fare questo tipo di valutazioni e applicarle al campo. Poi se scopriamo che, anzi se crediamo veramente che questi certi giocatori vengano pagati tanto perché valgano quei soldi lì, allora perfetto. Ma detto questo non andrei più avanti di questo. Cioè i giocatori o sono forti o non sono forti, oppure sono da spiegare, da raccontare, ma non corrispondono necessariamente la cifra del cartellino. Quindi da questo punto di vista potete stare molto tranquilli. Vi ho messo Vlahovic in copertina perché insomma è un giocatore che viene citato più volte. Ovviamente non valeva 80 milioni all'epoca, secondo me non vale 80 milioni anche adesso, però cioè, sono piani diversi. Cioè 80 milioni cosa ci dicono? Ci dicono top player mondiale. Vlahovic chiaramente non è un top player mondiale, ma non lo era neanche prima e non lo è adesso. Magari lo diventerà, chi lo sa, però cioè, non per questo Vlahovic viene pagato 80 milioni e la Juve deve vincere 3 scudetti di fila. No, perché c'è chi sbaglia facendo gli acquisti, c'è chi è troppo avventato e c'è chi fa cifre di mercato spropositate per guadagnarci, come giusto che sia. Quindi è semplice, è molto molto semplice il discorso per quanto mi riguarda. Poi se viene capito bene, se no pazienza. A questo punto, come al solito, non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.